Sia lodato Gesù Cristo. Probabilmente, cari fratelli e care sorelle, avete già capito dall'introduzione che ho fatto alla Santa Messa il pensiero, ecco, che deve guidarci in questa serata nella partecipazione all'Eucarestia, così come è anche insegnato dal Vangelo di oggi. Gesù che dice: oggi non hai riconosciuto di essere stata visitata. Voi sapete che già anticamente la città di Gerusalemme è paragonata dai padri al nostro cuore. In altri termini, come se Gesù dicesse: tu non hai riconosciuto il giorno nel quale io ho voluto visitare la tua anima, entrare nella tua vita. Per questo vi dicevo all'inizio, la messa è sì sempre uguale, ma è anche sempre differente, perché la venuta del Signore porta sempre una grazia particolare nel nostro cuore. Partiamo allora proprio da questo punto, dall'insegnamento del Vangelo, da questo Gesù che piange su Gerusalemme, perché Gerusalemme non ha saputo cogliere la grazia di Dio nel momento in cui è stata visitata, questa volta non da un profeta, questa volta non da un giudice, ma direttamente dal Figlio di Dio, direttamente da quel Messia che gli ebrei aspettavano e che quando è arrivato ha trovato i cuori chiusi, i portoni chiusi, la mente chiusa, ed è finito in croce per questo. Ci colleghiamo proprio a questo pensiero facendo la nostra seconda catechesi sull'Eucarestia. Abbiamo fatto questa interruzione, come sapete già, perché è capitato proprio di giovedì, sia il giorno dei defunti che la chiusura del giorno dei defunti, per cui abbiamo saltato qualche giovedì, ma questo non è assolutamente grave, mi sembra, anzi forse più utile, perché abbiamo la possibilità di metabolizzare meglio gli insegnamenti del Signore. La catechesi della volta scorsa era la messa, l'Eucarestia nel momento in cui viene celebrato il sacramento. Noi abbiamo detto, chiamiamo Eucarestia questo sacramento che ha tre momenti: il momento della celebrazione, il momento della ricezione, quando lo riceviamo, il momento dell'adorazione, sempre all'interno però del medesimo sacramento che noi chiamiamo Santissima Eucarestia. La comunione, il momento bellissimo nel quale, appunto, dicevamo, Gesù visita la nostra vita, entra nella nostra esistenza. Voi sapete che il documento sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium, del Concilio Ecumenico Vaticano II, ci ha insegnato che sono differenti i modi con cui il Signore si rende presente nella nostra vita. È presente in modi differenti: presente nella parola che viene proclamata, nell'assemblea riunita per la celebrazione, nella persona del ministro, ma, dice il documento, in modo imminente Gesù è presente in quel sacramento che lo rende realmente presente nell'Eucarestia. E noi questo lo comprendiamo. Gesù, per esempio, ha detto: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È quello che noi sentiamo anche quando insieme ci riuniamo per la preghiera qui in chiesa, oppure quando preghiamo a casa. Sentiamo che Gesù è presente, che Gesù è contento. Però immaginate quando c'è Gesù e Eucarestia, come è stato fino a qualche momento fa nell'adorazione. Pensate quando sappiamo e vediamo di essere davanti a Lui. Che bello questo. Gesù ci visita con la comunione. Noi sappiamo, e io per questo ho riportato l'insegnamento antico del catechismo, sappiamo che per fare bene la comunione sono necessarie tre cose. La prima cosa è essere in grazia di Dio. Nessuno che non sia in grazia di Dio può accostarsi alla comunione se prima non si confessa. Attenzione, la Chiesa non insegna che ci dobbiamo confessare ogni volta che facciamo la comunione. Attenzione, perché poi sentite queste cose comunemente. Dice: io non faccio mai la comunione perché ogni volta che faccio la comunione mi devo confessare. Ti devi confessare a rigore soltanto se hai commesso peccati gravi. Per inciso vi ricordo che mancare a messa la domenica è peccato grave. Quindi dobbiamo essere in grazia di Dio. E insegna il catechismo, insegna anche il codice di diritto canonico, come ho riportato nella traccia che avete tra le mani, questo principio. Se io capisco, so di non essere in grazia di Dio, per fare la comunione mi preparo confessandomi. Posso fare un esempio forse banale, ma so che rende l'idea. Se io ti invito a cena e tu per un motivo o per un altro non sei disposto, cosa fai? Ti prepari. Non è che quando vieni a cena ti metti sotto il tavolo, ti metti in un'altra stanza, perché se io mi accorgo che tu non mangi, questo mi dispiace. Bene, noi come cristiani tante volte, pensate alla messa della domenica, sì, andiamo anche alla messa, però la preoccupazione non è quella di poter partecipare pienamente facendo la comunione. Quindi attenzione a questo elemento. Se io non sono in condizione di fare la comunione, la soluzione non è né non fare la comunione, ma sarebbe in questo caso prepararmi, né fare la comunione senza confessarmi, ancora meno. Dunque disporre il mio cuore ad incontrare Gesù. Ricordiamo l'insegnamento di San Paolo ai Corinzi 11, che dice: chi mangia indegnamente il corpo e il sangue del Signore mangia e beve la sua condanna. Durante gli esercizi, parlando con un sacerdote spagnolo, mi ha detto: sì, adesso succede questo, pochissimi vanno alla confessione, alla comunione vanno tutti in massa. E io ho detto: non è soltanto una malattia spagnola, è una malattia di tutto il mondo, è una malattia di tutto il mondo. Secondo, sappiamo, e questo sarà breve, essere digiuni da un'ora. Essere digiuni da un'ora vuol dire un'ora dalla comunione, non dalla messa. E comunque io dico: se devo andare a messa mi preparo, stare un'ora senza mangiare non è questa grande fatica. Non sono tenuti al digiuno eucaristico, così si chiama questo stacco di un'ora, gli ammalati, sia quelli che sono in ospedale, sia quelli che sono a casa, e neanche quelli che li curano. Mentre invece è molto importante, ve l'ho scritto lì per questo, che soltanto l'acqua e le medicine non rompono il digiuno eucaristico. Le caramelle sì, le gomme americane sì. E tante volte in chiesa si vede, il mio professore diceva, la gente ruminare, ma non si può dire, se no la gente si offende, però si vede la gente che ha in bocca la caramella, in bocca la gomma americana e qualche volta fa anche la comunione. Posto che la gomma americana, come sapete, dal punto di vista della delicatezza non è il non plus ultra, di modo che io non vado dal notaio con la gomma in bocca, non vado a teatro con la gomma in bocca, ancora meno dovrei venire in chiesa con la gomma in bocca, ricordare che queste cose interrompono il digiuno eucaristico. Terza cosa è la cosa che ci tocca più da vicino, secondo me, perché è un raggio molto ampio di insegnamenti. Dice la Chiesa: sapere e pensare chi si va a ricevere. Anzitutto certamente questo: io non posso fare la comunione se non sono in condizioni di comprendere cosa sto facendo e se non sono formato in modo da potermi accostare al mistero eucaristico comprendendo che cosa succede. Vedete che qui torna il discorso che noi facciamo tante volte della formazione. Io darei per scontato che noi sappiamo le linee portanti di questa grande realtà che è l'Eucaristia. Ve le ho scritte lì, anche ricordando che ci sono dei momenti nei quali per fede noi siamo chiamati a stare in ginocchio, come il momento nel quale viene consacrato il pane e il vino che poi riceveremo nella comunione. Non è facoltativo stare in ginocchio, non è riservato alle donne, per cui io sono maschietto e non mi inginocchio, è per tutti, con la sola eccezione delle persone che stanno male o del numero dei fedeli. Se c'è un numero enorme dei fedeli, chiaro che non c'è la possibilità di mettersi in ginocchio. Questo perché? Perché nell'incontro con Gesù presente nell'Eucaristia io incontro e ricevo Dio stesso. La realtà della transustanziazione, e abbiamo parlato di questo per un anno intero, quando c'è stato l'anno dell'Eucaristia alla catechesi degli adulti, la transustanziazione mi dice che pane non ce n'è più, quell'ostia non è pane, è Gesù, tutto intero, vivo e vero, corpo, sangue, anima e divinità. Dunque nella comunione io ricevo quel Gesù che è nato da Maria Vergine a Betlemme, che Maria Vergine ha ricevuto nel momento dell'incarnazione nel suo cuore e che è morto sulla croce. Quel Gesù che adesso è glorioso in cielo, ma presente in modo sacramentale in tutti i tabernacoli della terra. E se Gesù è presente nel tabernacolo, ed è presente nel tabernacolo per due motivi, di questo parleremo meglio la prossima volta, è presente per l'adorazione eucaristica ed è presente per la comunione, soprattutto dei malati. Si conserva nel tabernacolo Gesù per questi due motivi. Se è presente, le nostre chiese non sono musei, le nostre chiese non sono bei posti dove ci riuniamo, saloni di amicizia, ma sono realtà abitate da Dio. Voi non so se sapete che nella antica costruzione delle chiese, quindi tutte le chiese antiche, pensate quelle dei nostri paesi, corrispondeva perpendicolarmente alla croce della cupola l'altare col tabernacolo dove era conservato Gesù, perché da tutti i punti da cui si poteva vedere la chiesa si avesse subito il riferimento al tabernacolo nel quale è presente il Signore. Se le nostre chiese sono abitate da Dio, non devono e non possono essere luogo di chiacchiera, luogo di chiasso, luogo di distrazione, come tante volte ci è capitato di sperimentare, magari non nella nostra, ma in tante altre chiese. Questo sapere che si va a ricevere, sapere cosa sto facendo, mi mette nella condizione di vivere con particolare attenzione la celebrazione dell'Eucaristia. È sbagliato, appunto, dal punto di vista dottrinale proprio, staccare l'Eucaristia dalla celebrazione della messa. Io l'altra volta, nell'altra catechesi, vi ho detto: dove viene esposto Gesù sacramentato per l'adorazione? Sulla mensa dell'altare, perché dalla mensa eucaristica viene l'Eucaristia che io adoro, da quella messa stessa viene la comunione che io ricevo, anche se la ricevessi fuori dalla messa, come è possibile di fatto fare in alcune occasioni. E dunque pensare che tutta la messa mi deve vedere coinvolto, non solo la comunione. Per cui, come fanno alcuni, mi vivo la messa per gli affari miei, tappato da una parte dove non vedo, non sento, poi mi presento alla comunione. Gesù ha voluto istituire questo sacramento in forma di banchetto nell'ultima cena. E ovviamente questa partecipazione chiede l'aiuto, l'aiuto massimo che io posso dare a me stesso per partecipare bene. Lì vi ho scritto, per esempio, il foglio o il libretto della messa e il libro dei canti mi mettono nella condizione di seguire, rispondere, partecipare. Però pensate a quelle messe, anche qui, forse non nella nostra comunità, ma c'è sicuramente successo di partecipare a delle messe dove si chiacchiera, dove c'è movimento, dove si crea disordine o distrazione. Vediamo di tutto alla messa, vediamo di tutto. Di modo che pensare che quel momento lì mi deve vedere attentissimo, che non devo distrarmi, che non ci deve essere movimento. Per esempio, una delle cose che probabilmente non ho scritto lì, ma che voglio dire, se entro in chiesa e c'è la messa in corso, non giro per la chiesa, mi fermo in fondo. Dice, ma tanto stavo predicando, mi fermo in fondo. Ancora meno, come vediamo, è in atto la consacrazione, la gente passeggia, uno esce, l'altro entra. È la messa, non posso circolare così. Così allora, questo viene richiesto anche in tutti quegli atteggiamenti che fanno da corona alla celebrazione. Il modo di vestire, il modo con cui sto raccolto e composto al momento della comunione ed il modo con cui partecipo anche in quel momento della comunione a questa realtà dell'accoglienza di Gesù nella mia anima. Come sapete, abbiamo detto tante volte, anche quella processione che viene fatta per la comunione è un segno liturgico. Noi facciamo la processione, la fila, noi la chiamiamo così, la fila per la comunione. E la fila per la comunione che cos'è? È il segno della Chiesa che cammina verso Gesù cantando. Noi camminiamo verso il Signore che tornerà alla fine del mondo. Così come camminiamo verso Gesù Eucaristia rappresentando non soltanto noi stessi, ma rappresentando tutta la Chiesa che cammina verso il Signore. E qui allora voglio ripetere, abbiamo detto queste cose, ma le voglio ripetere, che quella fila la dobbiamo fare tutti. Non posso alzarmi dal banco e andare a fare la comunione come se fosse una cosa mia, come non posso, abbiamo già detto, vivere la messa e tutte le parti della messa come se fossero una mia devozione personale. Vediamo ancora, no? Cose di questo genere, gente che arriva alla comunione recitando il rosario. Non sto dicendo che non si può portare il rosario in mano, sono due cose differenti. Una cosa è che tu durante la messa reciti il rosario, sbagliato. Una cosa è che tu porti in mano il rosario durante la messa, assolutamente accettabile. E così anche persone che si fanno devozioni per gli affari loro. C'è la messa, ma uno si fa le orazioni a Santa Brigida o qualche altra devozione delle ultime arrivate, la Madonna che scioglie i nodi e tutte queste storie qui. La comunione solitamente viene distribuita ai piedi dell'altare, si devono formare da subito le due file, queste due file si devono formare sempre, anche se chi distribuisce la comunione è solo. E non bisogna fare aspettare non il sacerdote ma Gesù. Quindi formate subito le due file e il sacerdote viene per dare la comunione, per far in modo che Gesù entri nel tuo cuore. Non si deve dare la precedenza per la comunione. Signora, passi prima lei, che gentile, l'ho conosciuta da poco, lei è mia vicina di casa. Non si dà la precedenza, non si tocca la bara dei defunti né prima né dopo la fila per la comunione, né le statue dei santi, ma era la festa di Nostra Signora di Bonaria, hai ricevuto Gesù, molto più importante della Madonna di Bonaria, della Madonna in assoluto. Ancora meno ci si ferma Guardate che sono cose che vediamo sempre, eh? Ci si ferma per fare le condoglianze. Stai andando a fare la comunione, allora siccome sono lì faccio anche le condoglianze, così dopo vado via prima. Oppure ho fatto la comunione, mi fermo per fare le condoglianze, per fare gli auguri agli sposi, per toccare i bambini di prima comunione. Tu vai a fare la comunione, quello è un segno liturgico, fai la comunione, non toccare niente, non salutare nessuno, torni a posto in questo contatto meraviglioso che esiste nel tuo cuore, la comunione con Gesù, che è venuto a visitare la tua anima. E l'ultimo punto è questo. Voi sapete che dal 19 luglio dell'89 è stata permessa la comunione in mano. Anzitutto, diciamo subito che la libertà della scelta è vostra, non del sacerdote. Quindi dovete essere voi che scegliete se fare la comunione in mano o riceverla in bocca. Dice il documento che è del tutto opportuno che si possa continuare a ricevere la comunione in bocca. Quindi nessuno vi può costringere, abbiamo sentito queste cose, no? A fare la comunione in mano, perché siete liberissimi di farla in bocca. Nessuno vi può distogliere da fare la comunione in mano se lo ritenete opportuno. Però la Chiesa ci dà anche dei punti importanti. Primo, chi fa la comunione in mano, come sempre, fa leggero inchino prima, presenta entrambe le mani, una sull'altra, la sinistra sopra la destra, e mentre riceve dal sacerdote, attenzione, sul palmo bene aperto, non così, sul palmo bene aperto, il corpo di Cristo, risponde amen e mangia subito davanti al sacerdote l'Eucarestia, davanti al sacerdote scostandosi poco a poco all'atto. State molto attenti a queste cose. A me qualche volta capita, se vedo che la persona che vuole fare la comunione sia un po' intrippata, di darla direttamente in bocca, perché da qui che venga a dire e metti le mani bene e c'è le mani sporche, ci vuole un'ora. Allora la do in bocca per fare in fretta. Però chi vuole fare la comunione in mano, liberissimo che la faccia con queste attenzioni. Poi vi leggete bene ancora tutto. Quindi mi raccomando, il documento raccomanda la pulizia, la compostezza dei gesti e segni di venerazione. Mi è stato detto che anche domenica alla messa del Papa è stato inquadrato un tipo che ha preso l'ostia e si è fatto la croce e poi ha fatto la comunione. Ok. Queste sono tutte cose che non si fanno, con le mani sbagliate, con le mani sporche, le mani sudate. Si va a ricevere la comunione, la Chiesa vi permette di fare la comunione in quel modo, facciamola bene. In definitiva, io tornerei sul punto focale del discorso, che è questo. Gesù viene a visitarti, il cuore attentissimo è preparato, la capacità poi di comprendere il dono enorme che ti è stato fatto con la comunione in questa messa. Sia lodato Gesù Cristo.